Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo qui. Continuiamo il nostro viaggio nella Palestina e continuiamo andando incontro a Gesù, cercando di capire chi egli fosse. L'idea che le persone hanno di Gesù spesso non collima con quello che i Vangeli ci offrono. Il Gesù biondo, occhi azzurri, il Gesù sempre dolce e un po' smielato, il Gesù del Sacro Cuore è lo stesso di quello descritto dai testimoni che hanno scritto i Vangeli. Nell'episodio che prenderemo in considerazione stamattina, Gesù appare tutt'altro che dolce e smielato, ma energico, giustamente arrabbiato quando ce n'era bisogno, quello dell'episodio di oggi. Non ha un cuore in mano, come certa iconografia ce lo fa apparire, ma una frusta. Leggiamo l'episodio così come ce lo ha trasmesso Giovanni.
La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose. Smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo della tua casa mi consuma». I giudei allora presero a dirgli: «Quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose loro: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta.
Sono passati alcuni giorni dalle nozze di Cana, vi ricordate che ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Gesù, con sua madre e i suoi fratelli e i suoi discepoli, sono tornati a Capernaum. Mancavano pochi giorni alla grande festa di Pasqua, la grande festa di Pasqua che i giudei amano tanto. E, come di consueto, Gesù va a Gerusalemme. Arrivato nella capitale, entra nel Tempio. Il luogo sacro pullulava di persone provenienti da ogni parte del paese. Qualcuno aveva fatto un viaggio durato anche diversi giorni, spesso in allegra comitiva. Una volta entrata nel cortile nel Tempio, il maestro vede qualche cosa che suscita a lui un profondo sdegno. L'evangelista Giovanni così descrive la scena: «Trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombe e i cambiamonete seduti». È da notare che questa è una delle prime vicende raccontate dall'evangelista Giovanni e, seguendo sempre l'invito col quale abbiamo aperto le nostre trasmissioni di andare a vedere Gesù, scopriamo ora un Gesù inedito, un Gesù che in qualche modo ci sorprende. Diciamo subito che la scena che appare agli occhi di Gesù non è nuova, era una consuetudine ormai consolidata nel tempo. Lo storico Giuseppe Ricciotti così descrive la scena. Leggo dal suo libro Vita di Cristo. Giunto nella capitale e recatosi nel Tempio, egli si trovò davanti la solita scena che avveniva colà più che mai in occasione delle grandi feste. L'atrio esterno del Tempio era diventato una stalla appestata dal fetore del letame e risuonava del muggito dei bovi, del belato delle pecore, del pigolar dei colombi e soprattutto delle alte grida di mercanti di cambiavalute installatesi per ogni dove. Da quell'atrio si poteva solo remotamente udire una debole eco dei canti liturgici che si innalzavano dal di dentro e intravedere una debole, chiara, un debole chiarore, della lontana luminaria sacra. altri segni religiosi non apparivano in quel vasto recinto, che si sarebbe detto una fiera di bestiame e un convegno di truffatori, piuttosto che l'anticamera della casa dove abitava l'immateriale Dio di Israele. Così Giuseppe Ricciotti ha descritto la scena. La festa di Pasqua era senz'altro, e lo è tuttora, la principale festa ebraica. In questa occasione, migliaia di pellegrini arrivavano nella città di Davide per festeggiare e soprattutto per presentare il loro sacrificio nel Tempio, unico luogo deputato per una cerimonia di questo tipo. Nei loro lunghi viaggi, duravano anche diversi giorni, i pellegrini spesso non si portavano da casa l'ingombrante animale destinato al sacrificio, ma lo acquistavano sul posto. Questo spiega la presenza dei mercanti di animali. Gli acquisti nel Tempio, poi, dovevano essere fatti con una particolare moneta, la moneta del Tempio, appunto, e questo spiega, appunto, la presenza dei cambiavalute. Se tutto questo rientra nella normalità, per quale motivo Gesù agisse in questo modo così insolito? Perché Gesù si arrabbia? Perché, pur essendoci stato prima, Gesù non è l'unica volta che va alla festa di Pasqua al Tempio? Perché, ripeto, pur essendoci stato prima, solo in questa occasione si comporta così? Perché questa scena del tutto normale, che aveva sicuramente visto altre volte, ora suscita in Gesù il suo profondo sdegno? Perché ora arma la sua mano di una frusta di cordicelle e con questa sfoga la sua rabbia? Cerchiamo di capire il comportamento di Gesù così insolito, così diverso da quello che normalmente lo caratterizza.
Words and symbols.
Più di una volta, seguendo le vicende che vedono Gesù protagonista, saremo costretti a sottolineare questa verità. Con Gesù si volta pagina. Gesù è il Messia. È il Messia che porta una ventata di attesa, o inattesa anche, novità. Egli è diverso dal Messia che il popolo del Signore stava attendendo. Questo è uno dei motivi per cui non fu accettato come tale. Con le nozze di Cana, vi ricordate, Gesù appare sulla scena del mondo e già in questa vicenda c'è un'indicazione della verità di cui ci stiamo occupando. Quel buon vino che egli dona agli sposi e ai commensali rappresenta quel vino nuovo che non può essere posto in otri vecchi. Ora qui nel Tempio, nel luogo sacro per eccellenza, considerato così dagli ebrei, Gesù lancia un chiaro messaggio. Non sopporto più la vostra religiosità. Quella religiosità fatta di cose esteriori e immersa in atteggiamenti che hanno rinnegato il rapporto, il carattere del rapporto di uomo. Voi avete fatto della casa di mio padre uno squallido mercato, dove gli elementi della fede sono mercificati, dove i più furbi arricchiscono sulle spalle di qualche sincero credente. Osservando questa scena, un commentatore aggiunge: i sacerdoti, o perché avevano la parte loro nei profitti, o perché affittavano i posti ai mercanti, chiudevano gli occhi a tanta profanazione, quietando la loro coscienza col dire che tutto ciò veniva fatto a fin di bene. Eppure il semplice fatto di un mercato tenuto nel Tempio era una scandalosa mescolanza di sacro e di profano, senza parlare degli abusi inerenti a ogni commercio. Quante volte questo squallido mercato è sorto nella chiesa di colui che ha dimostrato il suo disprezzo verso questo comportamento. Pensate solo alla vendita delle indulgenze che ha suscitato lo sdegno del giovane monaco agostiniano di nome Martino. Lui, invece della sferza di cordicelle, ha preso penna e calamaio e ha scritto 95 tesi e le ha affisse alla porta della cattedrale. E questo non fu l'unica volta che la Chiesa si macchiò di questo delitto. Gesù sta affermando, non senza veemenza, che con lui si volta pagina e il nuovo renderà il vecchio obsoleto, ombra della realtà nuova. Down to lie. Oh, my Father. In questo episodio, Gesù non si scaglia solo contro all'increscioso comportamento avuto dai religiosi che avevano fatto del Tempio un mercato, ma c'è qualcos'altro da evidenziare. Primo, Gesù dice «nella casa di mio padre», riferendosi al Tempio. E appunto, proprio riferendosi al Tempio, Gesù lo definisce «casa di mio padre». È una frase importante che merita un approfondimento, perché non è una frase comune che poteva dire qualsiasi persona. Il Tempio è la casa di mio padre, dice Gesù. E ha risaputo che il Tempio era stato voluto da Dio stesso. Quando il popolo di Israele era ancora allo stato nomade, prima di entrare nella terra promessa, il Signore aveva dato delle chiare indicazioni su come costruire il tabernacolo, che era in pratica un tempio smontabile e trasportabile. Davide ebbe il forte desiderio di costruire qualcosa di più stabile e maestoso. Il tempio è stato costruito secondo il modello del tabernacolo, non più con materiale leggero, trasportabile come le tende, e di dimensioni doppie. Ma Dio non permise a Davide questa costruzione. Sarà poi suo figlio Salomone a edificarlo. Nella parte più interna del Tempio c'era l'Arca dell'Alleanza, simbolo della presenza del Signore. Il Tempio era, perciò, la casa del Signore, il luogo da Lui voluto e nel quale manifestava la Sua presenza. Era il luogo di incontro tra il Signore e il Suo popolo, rappresentato, in questo caso, dal Sommo Sacerdote. Ora Gesù afferma che questo luogo è la casa del Padre mio, indicando in questo modo che tra Lui e Dio, tra Lui e il Padre, tra Lui e il Signore, esisteva un rapporto particolare. In questa circostanza Gesù si presenta come il Figlio di Dio. Questa è la prima cosa. La seconda cosa da sottolineare è presente nella discussione avuta tra Gesù e i capi religiosi. Una discussione nata proprio in seguito a questo suo gesto così provocatorio. La domanda dei giudei è sicuramente pertinente. Quale segno ci mostri tu per fare queste cose? In altre parole, chi ti ha autorizzato a fare ciò che hai fatto? La risposta di Gesù li spiazza. Attenzione. Gesù dice, distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. La replica. Ci sono voluti 46 anni per edificare questo tempio e tu lo ricostruiresti in 3 giorni? Mi pare di vedere, come dire, un sorriso beffardo, cinico, sul viso dei religiosi, che avranno sicuramente preso Gesù per un pazzo, un povero alienato che non valeva la pena di ascoltare. Non ci fu infatti nessun'altra reazione a tutto questo, ma Giovanni ha cura di ricordarci che era del suo corpo che Gesù parlava. Il Tempio era la casa di suo padre e, attenzione, nello stesso tempo il suo corpo. Questo accostamento ha in sé una grande verità. Gesù, come e più del Tempio, è la dimora di Dio fra gli uomini. Egli non è semplicemente un Messia, un'unta dal Signore, ma l'Emmanuele, l'Iddio con noi. Questa è la grande novità. La grande novità che era stata già annunciata da Giovanni nelle prime righe del suo Vangelo, quando afferma «Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio». E poi ancora «E la parola è diventata carne, e ha abitato. Interessante poi qui nel testo greco, questo verbo abitato si dovrebbe tradurre a tabernacolato, ossia c'è un chiaro riferimento al tabernacolo tempio. Dice ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità. L'era del tempio di pietra è finita ed è iniziata l'era del tempio di carne. Una verità che Stefano aveva proclamato ed è per questo è stato lapidato. È finita l'era del tempio. Il tempio cesserà ad esistere materialmente nel 70, quando i soldati romani conquistano Gerusalemme. Con il tempio termina anche l'era della religione. Mi spiego. Nella lettera agli ebrei si porta avanti con forti sottolineature l'idea che la legge cerimoniale appartiene ormai al passato. Essa era nient'altro che ombra della realtà che Cristo rappresenta. Con la sua morte Gesù fa cessare anche la religione che il Tempio rappresenta, sacrifici, parimenti sacri, sacerdoti, riti religiosi, eccetera. L'uomo non deve più accostarsi a Dio con sacrifici, perché l'agnello di Dio si è immolato una volta per sempre. L'uomo non è più costretto a soddisfare la legge per essere gradito al Signore, perché in Gesù è giustificato. All'uomo non sono più richieste delle opere che soddisfino Dio, ma solo la fede in ciò che Lui ha fatto, perché la santità e giustizia di Dio è stata soddisfatta sulla croce. Non c'è bisogno di un sacerdote che faccia da tramite tra Dio e gli uomini, perché Gesù è l'unico mediatore per tutti, l'ultimo dei sommi sacerdoti. Un'indicazione chiara di quanto stiamo dicendo la troviamo nella lacerazione della cortina del Tempio subito dopo la morte di Cristo. Ed ecco, scrive Matteo, la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Matteo 27,51. Muore così la religione e al suo posto c'è la fede. Una fede che ci permette di fare nostra l'esperienza di morte e risurrezione di Cristo. Tramite la fede noi moriamo e risorgiamo in Cristo. Questo è quanto l'episodio di oggi vuole trasmetterci. Ci risentiamo la prossima occasione. A risentirci a tutti.